pane, amore e fantasia.
Buongiorno, buon Ferragosto e buona giornata di festa che spero trascorrerete nel migliore dei modi, come vi piace. Io sono Michela Daghini, con me in regia tecnica c'è Gianni Zocchi. Penultima puntata di Pane, Amore e Fantasia, siamo già quasi al termine, l'estate è davvero volata. E nel cuore di questa estate rovente che tra siccità e fiamme ci addolora e ci mostra quanto sia fragile l'equilibrio del pianeta e della nostra casa comune, noi scegliamo di non rassegnarci e ripartiamo dalla cura della terra e della natura, a cominciare dalle parole, le parole dell'ecologia. Benvenuti dunque, Parole per il pianeta, ho intitolato questa puntata per parlare appunto di ecologia, di natura, ma soprattutto di parole, appunto, perché la tutela del pianeta passa anche attraverso il linguaggio. Il modo in cui raccontiamo la natura contribuisce a costruire il nostro rapporto con il vivente. Poi si sa, il potere delle parole è un tema sempre affascinante. Le parole possono farci bene, possono ferirci, possono curarci, possono trafiggerci, orientano anche lo sguardo, arricchiscono il nostro pensiero di nuove immagini, modellano il nostro immaginario e influenzano il valore che attribuiamo a tutto ciò che ci circonda, anche a noi stessi. Linguaggio che attiva aree del cervello legate a emozioni e azioni, guida i ricordi, trasforma le risposte del corpo. I linguisti e i neurolinguisti ce lo ricordano sempre: scegliere i termini giusti cambia il modo in cui viviamo la realtà. E anche la coscienza ecologica quindi nasce in parte dalle parole con cui scegliamo di raccontare il mondo. Allora, quali sono le parole che ci aiutano a immaginare un rapporto più equilibrato, più consapevole con l'ambiente? E quali sono le parole capaci di restituire la meraviglia della natura di cui siamo parte? Di questo parliamo oggi, alla scoperta delle parole che continuano a dare forma alla nostra vita. Come sempre ci accompagna anche una narrazione musicale, e se l'ecologia profonda nasce soprattutto dal riconoscimento del valore di ogni vita, dall'idea che la nostra casa comune appartiene anche agli altri esseri viventi che meritano il nostro rispetto, apriamo questo viaggio con una figura iconica della musica contemporanea. È un artista visionario, innovatore, tra i musicisti più influenti degli ultimi decenni, che non ci ha lasciato unicamente un'eredità musicale straordinaria, ma anche una profonda sensibilità nei confronti degli animali. Lui seguiva un'alimentazione vegetale, non indossava pelle e ha sempre dichiarato la propria ferma opposizione alla sofferenza inflitta agli altri viventi, agli animali in particolare, scegliendo una vita coerente con l'idea che il pianeta non appartenga solamente a noi umani e invitandoci a guardare gli animali come compagni di viaggio, come compagni di esistenza e non come risorse. E la coscienza ecologica comincia in fondo anche proprio da qui, no? Dal modo in cui scegliamo di guardare chi condivide con noi la terra. Oggi che le nostre estati sono sempre più calde, un segnale d'allarme che la terra ci invia, riscopriamo il calore dell'empatia verso ogni essere vivente. Lui è Prince, Hot Summer.
Oh, hot summer!
It's gonna be hot summer. It's gonna be hot summer. Just wait and see. Hot summer. Yeah. Hot summer. As long as you're my one.
summer.
It's gonna be
hot summer,
hot summer,
hot summer,
hot summer,
hot summer,
hot summer.
E stanno già arrivando messaggi sulle parole. Vi adoro, siete gli ascoltatori migliori del mondo perché siete davvero, davvero avanti. Ci sono già le domande, lo dico e lo anticipo all'ospite che adesso vi presento. Quindi parole per il pianeta. Dicevamo, lasciamo Prince, la tutela del nostro pianeta Terra passa anche attraverso il linguaggio. Attraverso il linguaggio riconosciamo la fragilità degli equilibri naturali, la complessità del vivente e la meraviglia della natura di cui siamo parte. Il modo in cui raccontiamo la natura contribuisce a costruire il nostro rapporto con le altre forme di vita. Insomma, le parole aprono mondi, per esplorarli ci guida un fine linguista, docente di teoria dei linguaggi dell'Università degli Studi di Milano, Stefano Vassere, benvenuto.
Buongiorno.
Benvenuto nei nuovi studi, perché in questi studi non era mai stato, eravamo stati nell'altro.
Sì, una gradita visita perché li trovo molto belli, tra l'altro anche in linea con i contenuti di cui parleremo oggi. Sembra di entrare in una sorta di bosco architettonico ben orchestrato e ben studiato, quindi mi fa molto piacere essere qui per la prima volta.
È vero, c'è questo ambiente molto verde con molta luce e molti vetri che accoglie i nostri ospiti con vita. Ecco, insomma, le parole aprono mondi, con lei cercheremo di capire come il linguaggio influenzi il nostro sguardo e in un'epoca segnata dalla crisi ecologica possa aiutarci a ripensare anche il nostro modo di abitare il mondo. Stefano Vassere, naturalmente tutti lo conosciamo anche perché direttore delle biblioteche cantonali. Forse potremmo partire proprio da qui. Che cosa sono le parole?
Ma quando mi trovo a dover rispondere a questa domanda, mi piace sempre esordire con un'immagine un po' impressionistica, perché le immagini impressionistiche sono spesso seducenti. Quella che ricordo è quella dello psicologo Leone Vygotsky, che era definito il Mozart degli psicologi, per dire. È una bellissima definizione di parola che leggerei, è brevissima: il pensiero dà significato alla parola, che senza significato sarebbe un suono vuoto. Il pensiero potrebbe essere paragonato a una nuvola incombente che rovescia una pioggia di parole. Ecco, questa idea che il pensiero abbia bisogno comunque delle parole per invaderci e per interessarci al mondo. Detto questo, si potrebbe aggiungere una definizione che si avvicina un po' di più a quella poi che i linguisti hanno elaborato Nel tempo, nei secoli, addirittura nei millenni. Le parole sono evidentemente la parte più esterna del sistema linguistico, quella più esposta a influssi, quella anche più esposta al fatto di non legarsi in modo stretto al sistema linguistico. Le lingue sono di solito definite e qualificate per questioni più interne, la grammatica per esempio, no? Mentre le parole spesso si assomigliano tra lingue, quindi ecco questa parte esterna, alcuni l'hanno chiamato la buccia del sistema linguistico, la si potrebbe chiamare l'epidermide, no? Come quando ci facciamo male, la cosa che prima risente dell'incidente, quando si cade in bicicletta per esempio, è la parte esterna, l'epidermide del nostro corpo, e quindi il sistema linguistico si modifica di solito da prima attraverso questa parte più esterna, che sono le parole, che sono il lessico.
Tra l'altro citava le parole che si assomigliano nelle diverse lingue, poi spesso con un significato, un'accezione completamente diverso o in parte diverso. Mi viene in mente così pretendere in italiano, to pretend in inglese, fingere.
Sì, perché le parole sono anche, come ho detto, la parte più precaria, instabile, magari ci arrivano con un significato e poi all'interno del sistema che le accoglie vengono ridefinite, perché c'è una sorta di conguaglio di significati con parole che già esistono nel sistema, no? Magari ecco, una parola arriva con un significato dall'italiano in inglese, l'inglese ha già quel significato con un'altra parola e quindi riarrangia, diciamo, il sistema lessicale attorno a questo sistema di valori semantici.
E come mai si tende ad attribuire sempre più potere in realtà alle parole? La letteratura ci insegna che la ricchezza del vocabolario corrisponde anche alla ricchezza dello sguardo. Dove ci sono molte parole, esiste anche una maggiore capacità di osservare, di cogliere le sfumature, di individuare anche magari concetti nuovi o di vedere con maggiore chiarezza, nitidezza. A volte una parola ci apre mondi, no?
Ma all'inizio abbiamo molta attenzione per le parole, perché la prima tentazione è quella di valutare l'energia di una parola quando ci raggiunge, per esempio i neologismi, quando vengono create nuove parole per significati che appunto non avevano una parola che li esprimeva. Ma poi soprattutto è importante vedere quanto queste parole poi sono accreditate all'interno del nostro sistema, e quando sono accreditate diventano dei mondi, evocano delle connotazioni. Pensiamo a delle parole come madre, deserto, vita, guerra, la stessa parola parola, che significa molte cose, no?
Che è la sua preferita.
È la mia preferita nel bene e nel male, nel senso che la parola parola ha molti significati e soprattutto molte connotazioni, cioè molti significati aggregati al significato nucleare. E quindi c'è per esempio la parola di Dio, che ha, come dire, una sua tradizione all'interno di un certo sistema simbolico che è la religione, però c'è il dono della parola, poi ci sono appunto le parole che arrivano.
La parola d'onore,
ecco, quindi la parola parola secondo me è una parola molto interessante da questo punto di vista, perché permette appunto di dar conto di quella valigetta di significati che è spesso una parola. Non tutte le parole sono così ricche, evocano mondi, ci richiamano appunto sentimenti, affetti, ma anche simbologie. Una parola, non so, come tavola e sedia, difficilmente appunto richiama appunto questo sistema di valori. Però molte parole, quando sono poi accreditate, arrivano con tutto questo bagaglio simbolico e quindi diventano per noi interessanti e importanti, seppur tenuto conto del fatto che queste parole appunto stanno all'esterno del sistema linguistico.
Certo, perché poi le parole portano con sé una valenza simbolica spesso e portano immagini che poi sviluppano il nostro pensiero e ci portano ad immaginare mondi appunto attorno a questo vocabolo. Negli ultimi anni il vocabolario dell'ecologia si è arricchito di molti termini, si usa spesso biodiversità, sostenibilità, crisi climatica, transizione energetica, ecoansia, ma ce ne sono davvero tante sono magari particolarmente tecniche, parole che riflettono anche una crescente consapevolezza naturalmente della fragilità degli equilibri naturali, visto che ci troviamo confrontati con le prove concrete di questo surriscaldamento climatico. Quando una nuova parola entra nel nostro linguaggio comune, cambia soltanto il vocabolario, cambia anche il modo, in qualche modo, di leggere la realtà, Stefano Vassere?
Ma direi che è facile rispondere che è la seconda ipotesi, no, che si impone, perché comunque scegliendo delle parole noi finiamo per dare forma alla realtà circostante, no? Tutta questa ricchezza, questo lessico così importante di parole legate all'ambiente, al pianeta e ai suoi destini ci colloca all'interno di un sistema di valori che abbiamo nei confronti del mondo, dell'ecologia, del pianeta che ci è stato consegnato. E poi le parole apparecchiano anche l'attitudine, il rapporto che abbiamo con il contesto che ci circonda. Più parole abbiamo per definire l'ambiente, più ci dimostriamo sensibili appunto ai suoi destini. E quindi a tutto questo proliferare di parole legate appunto all'ambiente, all'ecologia, al clima e così via, ci disegna appunto una nuova attitudine, una nuova sensibilità, una nuova attenzione nei confronti di queste problematiche. Certo, ci sono altri modi per descrivere il mondo. Anche lo stesso fenomeno climatico spesso ricorre a numeri, tabelle, rappresentazioni simboliche di altro tipo. Le parole però hanno il favore, hanno il vantaggio di raggiungere tutti i parlanti e raggiungono i parlanti con quella sensibilità e quella predisposizione all'attenzione che in un qualche modo ci rende più sensibili, più attenti, più predisposti ad affrontare questi problemi.
Anche perché effettivamente alcuni vocaboli portano alla nostra attenzione aspetti a cui magari non avevamo pensato e che ci aiutano a comprendere meglio, a capire meglio una parola, un concetto e quindi a prendercene cura. Penso all'ecologia, alla terra.
Sì, ci sono molte parole per descrivere varie parti appunto di questa preoccupazione. Non è difficile stabilirne anche un elenco, io me ne sono segnate alcune: antropocentrismo, decarbonizzazione, ecoansia, isole di calore che tanto appunto sentiamo nominare in questo periodo, disastro ambientale, economia circolare, greenwashing, cioè addirittura una cosa di secondo livello, no? L'azienda che si rende conto che deve mostrare una preoccupazione di fronte a questi fenomeni e che quindi in un qualche modo si ripulisce dal punto di vista ecologico, ma poi giustizia ambientale, sovranità ambientale, consumo di suolo, ce ne sono tantissime. Secondo me l'elemento qualificante dell'avvento di questa parola consiste nel fatto di valutare a medio termine quali di queste parole entrano poi stabilmente nel sistema lessicale, nel patrimonio, nel corredo lessicale che ci contraddistingue. Non è detto che una parola che rende conto di fenomeni importanti e di vasta portata poi sia destinata a rimanere. Io in tutt'altro ambito mi chiedo continuamente che fine abbia fatto il metaverso, no? Che sembrava qualche anno fa una cosa che avrebbe finito per interessarci tutti, avremmo dovuto trasferirci armi e bagagli in quel mondo e fare gli acquisti solo lì e vivere in una realtà parallela. Nessuno più ne parla, no? Anche perché credo che il fenomeno non abbia attecchito come si pensava dovesse attecchire.
Davvero una di quelle previsioni proprio sbagliatissime.
Era stato accolto con lo stesso entusiasmo, la stessa passione che ci interessa in questo periodo quando parliamo di intelligenza artificiale, né più né meno.
Mi fa pensare naturalmente al giornalista britannico George Monbiot, una delle firme più lucide del giornalismo ambientale, che scrive da anni anche sul Guardian. Io lo avevo scoperto anni fa lì a proposito di comunicazione ed ecologia di cui ci sta parlando. Ci ha citato anche qualche termine un po' tecnico, Stefano Vassere. Lui sostiene che stiamo perdendo la sfida per salvare il pianeta anche perché utilizziamo un linguaggio troppo freddo e burocratico, perché si comunica attraverso numeri, statistiche, questi linguaggi tecnici. Oggi, insomma, disponiamo di straordinari strumenti per misurare il pianeta, ma di un linguaggio che ha sempre meno capacità evocativa, quindi sempre meno capace di trasmettere meraviglia, mentre gli esseri umani, noi siamo abituati a ragionare soprattutto attraverso immagini, metafore, racconti, emozioni anche, perché sono le emozioni poi che ci portano ad agire. È una considerazione che condivide, Stefano Vassere?
Sì, una considerazione che condivido, devo dire nelle due direzioni. Da una parte appunto una certa passione che ci vuole per affrontare questi, magari poi diremo qualcosa su quanto poco narrabile sia il destino del pianeta, no? Perché non è proprio immediato, non è una questione di oggi, è una questione di di anni, di decenni, forse di secoli. Per cui ecco l'idea che appunto per parlare di questi temi si debba ricorrere alla passione nel bene e nel male, cioè nel fatto che per esempio una passione ci induce a essere più militanti, più dentro il problema, la sentiamo quasi come una missione, dobbiamo convincere il prossimo a preoccuparsi di questi temi, ma poi anche nel male, nel senso che dobbiamo anche affrontare dei temi delicati che riguarderanno forse non la nostra generazione ma le generazioni successive, quindi anche la preoccupazione dovrebbe far parte del corredo, degli stati d'animo con i quali affrontare questo tema.
Anche se accusiamo sempre la comunità scientifica di fare divulgazione, allarmismo, terrorismo, in realtà l'IPCC, che è il principale, come sappiamo, organismo internazionale delle Nazioni Unite per quanto riguarda il clima, ci diceva che avremmo raggiunto questi livelli, quindi l'innalzamento di 1,5 gradi della temperatura sul pianeta nel 2040. In realtà ci siamo arrivati con 15 anni d'anticipo. E infatti tutto sta andando veloce, evidentemente non era proprio catastrofismo, ma anzi erano stati molto, molto cauti. Mi viene in mente che la celebre testata britannica, il Guardian, per la quale riferire sull'ambiente è una priorità da molti anni, fornisce puntualmente rapporti sul clima, sulla natura, sul livello di CO2, sfidando anche le multinazionali, le logiche di mercato, è molto indipendente in questo momento cruciale per il nostro pianeta. E aveva deciso, era diversi anni fa, era il 2017, me ne ero occupata a Rete 2 perché mi interessava molto. Aveva deciso di inserire nelle tradizionali linee guida editoriali una serie di indicazioni sulle parole, sulle terminologie di ciò che concerne i cambiamenti climatici, per essere più precisi e anche per darci una percezione più puntuale dei diversi fenomeni. Per esempio, veniva indicato di utilizzare non riscaldamento climatico, ma surriscaldamento climatico, non cambiamento climatico, ma emergenza climatica, oppure non riserve di pesce, ma popolazioni di pesce o vita marina. E non bisognava dire scettici, ma negazionisti delle scienze sul clima. Tra l'altro sono tutti vocaboli che la comunità scientifica aveva accolto con grande favore, e c'era proprio un nuovo vocabolario che era stato indicato dagli alti piani del Guardian. Condivide questo tipo di attenzione ai vocaboli, alla divulgazione, anche per quanto riguarda la divulgazione scientifica?
Quello sì, ovviamente c'è un'esigenza di precisione, però mi hanno colpito in questi esempi i tentativi di aggiungere connotazioni, cioè significati supplementari a quella che i linguisti chiamano la denotazione, cioè il significato nucleare. Si aggiunge la preoccupazione, si aggiunge l'attenzione, si aggiunge il richiamo al destinatario di questo lessico, di fare attenzione, di prendere appunto, di assumere delle preoccupazioni nei confronti di una deriva, cosa che non c'era nei termini precedenti, no? Per cui ecco, questo mi sembra far parte dell'attitudine di cui abbiamo appena parlato, cioè della necessità di affiancare alla comunicazione anche elementi esterni, la passione, la pressione psicologica, la preoccupazione, l'attenzione. Però appunto per quanto concerne i numeri, ecco, questo è un altro elemento che secondo me è importante, l'avanzare di una certa simbologia legata ai numeri e alle date. Io appunto ho raccolto un po' una specie di piccolo inventario di comunicazione ecologica legata ai numeri, no? Ci sono sempre di più delle tappe temporali e dei tentativi di dare una quantità interpretabile a questi fenomeni, per esempio fissando date entro le quali i tassi di inquinamento devono scendere sotto determinate soglie, ma anche i paragoni tra la massa di artefatti, cioè gli oggetti creati dall'uomo, rispetto alla massa biologica che già sta sul pianeta. Oppure ancora,
questo è molto interessante, sì, tra l'altro, perché sì, per la prima volta gli artefatti, il peso degli artefatti ha superato quello della massa umana.
Sì, diciamo che a livello simbolico è un'immagine molto, molto interessante, che colpisce appunto il destinatario. Ma poi ci sono anche i giorni sui giorni dell'anno entro i quali viene raggiunta la soglia di consumo di risorse, certo, pari alla capacità della Terra. No, questo è interessante, da quel giorno in poi erodiamo risorse rispetto a quelle che abbiamo prodotto. Nel 2023 è stato il 2 agosto, però l'Italia ha anticipato il 15 maggio, peggio ancora Stati Uniti, Australia, Russia, meglio Congo, Etiopia e Bangladesh, che non arrivano a consumare entro la fine dell'anno quello che hanno prodotto, no? Per cui questa idea di ragionare per numeri e anche per date dell'anno, cioè per noi siamo abituati a considerare la nostra esistenza secondo la scansione dei mesi e degli anni, ecco, in questo modo ci si dice, ecco, fino adesso avete già, a metà anno avete già consumato quello che avete prodotto e quindi cominciate a erodere le risorse della Terra.
E ecco, le risorse anche del futuro delle nuove generazioni, tra l'altro.
Sì, delle nuove generazioni, e quindi l'interlocutore è costretto a ragionare su dati e numeri dalla notevole portata simbolica.
Ecco, ma è più efficace comunicare attraverso questi numeri che, come lei ci dice, Stefano Vassere, hanno una portata simbolica, oppure è più efficace parlare attraverso immagini che portino emozioni, che portino ad esempio una valenza simbolica legata alla responsabilità? Jeremy Rifkin consigliava di usare la parola ecocidio, perché di fatto ciò che sta avvenendo sul pianeta è colpa nostra, è colpa dell'uomo, non è un fenomeno che avviene così. Quindi più per immagini e emozioni o più per numeri con una valenza però simbolica? Cosa è più efficace?
È efficace la combinazione tra i due. I numeri che ho appena passato in rassegna sono numeri che ci colpiscono e quindi che suscitano emozioni, non sono numeri sterili senza significato, ma sono numeri che in un qualche modo allarmano, perché ci quantificano la nostra esistenza e ci dicono all'interno di questa quantificazione preoccupatevi perché siamo già arrivati a questo punto. Evidentemente il discorso impressionistico è un discorso che tocca l'interlocutore, il destinatario della comunicazione, è un discorso che lo rende attento, che lo fa partecipe in modo preoccupato dei nostri destini.
Eh certo, lei è d'accordo sul fatto, come diceva Monbiot, che noi utilizziamo, dico noi, nel linguaggio comune, ma soprattutto la divulgazione scientifica per quanto riguarda l'ecologia, un linguaggio che in fondo non restituisce, non rende, non fa onore, non rende la meraviglia del cosiddetto patrimonio naturale? Ad esempio, tendiamo a parlare della natura come una risorsa, no? In termini economici, quanto vale? Parliamo di riserva ittica, di zona protetta, non parliamo di meraviglie o di popolazioni di pesci, appunto, come consigliava il Guardian, ma gli esempi in realtà potrebbero essere moltissimi. Parliamo con un linguaggio molto tecnico. Questo può produrre un certo distanziamento dalla natura, questa astrazione del linguaggio, come dice Monbiot?
Lo produce perché è nei termini della questione, cioè parlare in questo modo così asettico, soprattutto considerare la natura come un insieme di risorse delle quali appropriarsi, evidentemente non ci fa amare la natura, non ci fa stabilire con la natura un rapporto, come dire, affettivo, di grande vicinanza e compartecipazione. C'è, magari poi avremo occasione di parlarne, tutto un filone di letteratura che parla della natura, e parla della natura facendo riferimento a tutte le risorse di tipo estetico, letterario, narrativo, a tutte le virtù che un fenomeno di espressione culturale come la letteratura può mettere in campo in questo senso.
Tra l'altro, soprattutto le nuove generazioni, ma tutti noi abbiamo perso la capacità di nominare, ad esempio, le diverse specie di alberi, di animali, di uccelli, e questo fa sì che in qualche modo abbiamo perso anche l'attenzione e la cura verso queste specie, questo importante patrimonio. Come vede questo aspetto?
Sì, se assumiamo un punto di partenza abbastanza semplice, accreditato, che è quello che nominando il mondo in un qualche modo lo descriviamo, ce ne appropriamo e ci avviciniamo quasi a entrare in questo mondo, evidentemente la perdita di lessico nei confronti di settori del pianeta non ci permette di avere con quei settori il rapporto ideale che dovremmo avere. Non so, penso alla scomparsa di determinati sistemi linguistici e lessicali che hanno con la consuetudine, con il territorio, un loro valore importante, per esempio i dialetti. Ecco, da questo punto di vista i dialetti, la perdita dei dialetti non è tanto nella competenza quotidiana nel mondo moderno, ma in quell'infinito patrimonio lessicale, semantico, di capacità di parcellizzare e denominare il mondo, che in effetti è andato del tutto perduto, perdendo la cultura agropastorale che questi dialetti appunto coltivavano e promuovevano.
Questo è un bel tema e ci tornerei tra poco. Sì. Quando parliamo di ecologia, la parola futuro risuona spesso come un grande urgente interrogativo. Chi ha cercato di dare una risposta in musica è un grande talento britannico, naturalmente ce ne sono altri. Lui da decenni impegnato nella tutela delle foreste tropicali, dei diritti delle popolazioni indigene. Nel 1989, forse ricorderete, folgorato dall'incontro con il leggendario leader indigeno Capo Raoni, aveva fondato la Rainforest Foundation, riuscendo a mappare e proteggere milioni di ettari di Amazzonia. E lui ha dimostrato al mondo che difendere il polmone verde della terra significa prima di tutto difendere i diritti di chi lo abita. E con questa stessa urgenza civile ci regala questo brano che affronta in modo diretto, anche ironico, la crisi del clima e lo scetticismo di chi nega i fatti, con la speranza che prima o poi l'umanità si svegli finalmente più saggia e attenta alla salute del pianeta. Un pezzo d'autore dal messaggio lucido e quanto mai necessario, direi. Lui è Sting, naturalmente, con la sua voce incredibile, che è davvero un dono, e la sua profetica One Fine Day. One fine day.
day. One fine day.
Un artista davvero incredibile che è sempre stato in grado di reinventarsi in modo nuovo e sempre straordinario, di grandissima qualità, con questa voce incredibile che è davvero, lo dico sempre, un dono. Sting. Ci stanno arrivando diversi messaggi, grazie per quello che ci state scrivendo. Le parole possono diventare d'amore, vicinanza, empatia, ma possono essere coltelli che ti feriscono. Le parole dei genitori in particolare possono essere piene, vuote, calde o gelide. E ancora, si parla giustamente molto di ecologia, rispetto della natura, ma troppo poco, mi sembra, dei danni ambientali a livello mondiale, degli aerei che ci passano sopra la testa. Troppi interessi, un mondo intoccabile. Ha ragione, l'uomo è l'essere vivente più malvagio su questo pianeta. Continuate a scriverci, perché noi leggiamo tutto con grande piacere. Stiamo parlando delle parole, del potere delle parole, di cosa possono evocare, di come formano il nostro pensiero, delle emozioni che possono suscitare, di come possono anche cambiare la nostra percezione della realtà. Mi piacerebbe, Stefano Vassere e cari ascoltatori, farvi ascoltare una dichiarazione di Paul Watson, il pirata buono, una delle figure più influenti del movimento ecologista internazionale, cofondatore di Greenpeace e fondatore di Sea Shepherd, che poi ha lasciato l'organizzazione che da quasi 50 anni conduce azioni dirette in difesa degli oceani e della fauna marina. È stato anche in carcere per aver fermato una baleniera in Giappone. È stato inserito dal Time tra gli eroi dell'ambientalismo del XX secolo, mentre il Guardian lo aveva indicato tra le 50 persone che potrebbero salvare il pianeta per il suo impegno nella conservazione marina. E mi piacerebbe farvi ascoltare questo passaggio di un'intervista.
We work very closely with Aboriginal communities, with the like for instance in Australia with the Maori in New Zealand and with various native nations in North and South America.
Siamo sempre stati molto vicini alla comunità aborigena in Australia, quella dei Maori in Nuova Zelanda, le comunità amazzoniche, diverse comunità di nativi in Nord e Sud America. Ci unisce la visione biocentrica su cui si fonda la loro cultura. Mettono al centro del loro agire la vita nelle sue diverse forme, ricordandoci che siamo tutt'uno con il pianeta, che non siamo i signori che dominano la Terra, ma ne siamo parte, assieme a tutte le altre specie viventi, e dobbiamo vivere in equilibrio. Cerco sempre di far passare questa idea, suggerendo di pensare alla Terra come a una navicella spaziale in viaggio nella Via Lattea. La nostra straordinaria navicella spaziale ha un sistema di supporto vitale che ci fornisce l'ossigeno che respiriamo, il cibo che mangiamo, regola il clima e la temperatura. Il sistema di supporto vitale è garantito e mantenuto in funzionamento da un equipaggio di ingegneri non umani, mentre noi umani siamo i passeggeri e ci stiamo divertendo e intrattenendoci meravigliosamente e trascorrendo uno splendido soggiorno grazie agli ingegneri che provvedono a tutto. Quello che stiamo facendo oggi è assassinare e uccidere i membri dell'equipaggio. Adesso ci sono ancora pochi membri prima che la navicella sia fuori uso e precipiti. Un mondo senza api, senza vermi, pesci, senza fitoplancton, non è un mondo in cui saremo in grado di sopravvivere. Questa è una metafora per dire quanto sia importante proteggere tutti gli esseri viventi e vivere in armonia con tutte le altre specie.
That we convey that message of just how important it is to protect and to live in harmony with all those other species.
Questo è un passaggio dell'intervista che avevo fatto tempo fa a Paul Watson. Mi piacerebbe chiedere a Stefano Vassere, da fine linguista, intanto l'idea della metafora, perché lui usa questa metafora della navicella efficace, che significato e che utilizzo può avere la metafora, e poi si parla qui anche delle comunità aborigene, vengono citate anche quelle indigene dell'Amazzonia e dell'America, le popolazioni native d'America, quindi questo ci riporta anche poi al legame tra biodiversità linguistica, biodiversità naturale, linguaggi e lingue che portano con sé anche il patrimonio di un ambiente che poi potrebbe scomparire assieme alla lingua che ben lo conosce. Ma un passo per volta la metafora, caro Vassere.
Sì, allora devo dire che in un minuto di risposta ci sono moltissimi temi che potremmo affrontare. Intanto rilevo ancora questa necessità di dare una logica numerica alle cose. Questa persona è tra le 50 persone che potrebbero salvare il pianeta, no? Sempre questa idea di far riferimento a una quantificazione simbolica, no? Che ci colpisce molto, perché 50 non sono tante, bisogna già andare a cercarle. Queste persone salveranno il pianeta se vorranno. Poi per la dimensione simbolica sono completamente d'accordo, è quello di cui abbiamo parlato finora, cioè l'idea che si debba conferire a questi messaggi un vestito simbolico importante, un vestito che raggiunga la comunità, che permetta alla comunità anche di emozionarsi di fronte a questi temi. C'è una parola abbastanza inquietante che caratterizza la nostra realtà, che è la parola antropocene, no? Che per la prima volta si individua l'uomo come vero padrone del mondo, cioè il mondo è caratterizzato dalla presenza umana, che è una presenza che in un qualche modo fa dipendere i destini della Terra dal proprio agire. E qui invece si parla di un sistema sociale corale, cioè in cui l'uomo è inserito con un suo ruolo all'interno di un sistema di valori che interessa, non so, anche le piante, gli animali, il clima stesso, tutte le componenti del nostro pianeta che appunto dovrebbero essere convivere in un qualche modo, non dovrebbero dipendere in modo così determinante e definitivo dalla presenza umana.
Una visione biocentrica, che è quella che appartiene più appunto a certe culture, molto meno purtroppo alla nostra. Forse è proprio questa visione che noi abbiamo perso. Lui appunto citava le comunità indigene, accennava anche lei, Vassere, poco fa, ai dialetti e al patrimonio linguistico delle comunità indigene. L'ONU ha dichiarato il periodo 2022-2032, questo decennio internazionale delle lingue indigene, riconoscendo che appunto la tutela delle lingue non è solo una questione culturale, perché in molti casi quelle lingue custodiscono una memoria ecologica del territorio, perché sono gli unici a conoscere i nomi delle piante, di quegli animali, di quegli insetti, di quei paesaggi, saperi che rischiano in realtà di andare perduti insieme alle parole che li descrivono, perché sappiamo che purtroppo molte popolazioni indigene stanno scomparendo assieme alla deforestazione e a tutto il disastro che soprattutto l'Occidente, insomma, sta provocando, perché si perdono i millenari saperi pratici di custodia anche del territorio, si perdono le conoscenze pratiche per preservare quell'ecosistema. Possiamo considerare la tutela del patrimonio linguistico anche una forma di tutela ambientale? La cura dell'ambiente passa anche dalla cura del linguaggio, insomma, dove muoiono le lingue locali, i dialetti, muore anche la flora e la fauna. Vassere?
Sì, potremmo parlare di una sorta di ecolinguistica, cioè l'idea che la linguistica e il sistema linguistico possono far parte al pari di altre ricchezze del territorio, del corredo che va in un qualche modo preservato. Quando scompare una lingua, evidentemente scompare una cultura, che è la cultura definita dagli elementi di quella lingua. Ci sono lingue, non ci sono lingue più attrezzate di altre per parlare di agricoltura, però ci sono lingue che nel tempo hanno sviluppato un lessico più numeroso e più raffinato nei confronti del rapporto con il pianeta e con il territorio. Quindi una linguistica che si preoccupi di preservare le lingue, perché queste lingue veicolano determinati valori e determinate simbologie, come la sociolinguistica si occupa del contesto sociale, l'ecolinguistica si occupa del contesto ambientale a pieno titolo. Molto spesso queste discipline della linguistica assumono anche un valore un po' militante, cioè ci si sente più responsabili se si parla meglio di questi aspetti, come la sociolinguistica degli anni 60-70 era una linguistica considerata più dal volto umano, capace di agire sulla società. In questo modo l'ecolinguistica predispone i linguisti, ma anche la comunità, ad avere un rapporto privilegiato, più attento e più sensibile alla realtà di cui si occupa.
C'è anche chi ha detto che il nostro linguaggio, soprattutto quello occidentale, tende proprio per formazione a sminuire i valori come contrazione, riduzione, decrescita e a valorizzare invece, a glorificare l'idea di crescita, di allargamento, di innalzamento, di espansione. Sembra di per sé un linguaggio insostenibile.
Sì, di progresso. Di tecnologia, di nuove acquisizioni della tecnologia e così via. Sì, evidentemente la lingua si adatta un po' alla società, no? E la teoria sociolinguistica in questo modo, in questa direzione è molto evidente, molto parlante. La lingua, il sistema linguistico tende ad assumere quelle che sono le posture dell'intera società e quindi evidentemente se in una società corrono i valori del progresso, della tecnologia, dell'appropriazione del territorio, la lingua non può che prendere atto di questo aspetto e sviluppare un lessico che vada in questa direzione.
E quindi a portare in qualche modo valore a ciò che è crescita, ad esempio, rispetto alla decrescita che invece forse potrebbe salvarci.
Sì, o rendere più espliciti e più parlanti questi valori. Poi c'è anche il fenomeno inverso, no? Si potrebbe pensare che il sistema linguistico che ragioni in questo modo, cioè che privilegi il progresso, la tecnologia, l'appropriazione del territorio, in un qualche modo finisca per formare delle mentalità, no? Cioè si parla così e quindi si ragiona così, che è il fenomeno inverso rispetto a quello che abbiamo visto prima.
Ma è vero o non è vero?
Credo che valgano un po' tutte e due le direzioni. Linguaggio si impregna della realtà ma poi finisce per fornire come dei sistemi simbolici che sono le parole che plasmano la stessa realtà, quindi c'è una sorta di cortocircuito tra queste due tendenze. Si parla come si vive ma poi si finisce per vivere come si parla.
È vero, ha utilizzato un termine e questo è un esempio perfetto secondo me di come a volte un termine preciso ci aiuti a mettere a fuoco una tematica. Le ha detto: alcune parole veicolano un contenuto emotivo ed è questa forse anche la chiave, la capacità di veicolare di una parola, no? Di tutto ciò che può portare con sé. Sì, oltre al suono che lei diceva, la buccia, che senza il pensiero non avrebbe un significato.
A me piace per le parole il termine di valigetta. Spesso le parole si riempiono del contesto, ma poi si riempiono anche della loro storia, di come sono state usate in passato e di come continuano a essere usate nel presente. Molte parole accumulano molta cultura, molta della cultura attraverso la quale questa parola è passata nella storia, nei secoli, nei decenni. Quindi molte parole diventano appunto dei contenitori di valori semantici che in un qualche modo ci permettono appunto di identificare dei punti di riferimento nella realtà e ci permettono magari anche di vivere meglio.
E quali esempi le vengono in mente in particolare che possano illustrare un po' le tematiche che stiamo toccando?
Ma io penso a una parola come natura, molto banalmente. La parola natura è interessante perché si oppone natura a moritura, cioè natura è qualcosa che sta per nascere. È una parola molto performativa che rende conto di un processo e quindi che prospetta la rinascita. Mi piace molto l'essenza semantica di origine proprio di questo significato. Naturale è qualcosa che comunque si evolve, si muove e che ci annuncia qualcosa di buono, no? Rispetto ai morituri che sono quelli che stanno per morire, gli enti, le cose, gli oggetti che hanno questo destino, con un'accezione appunto di qualcosa che è di lì per nascere, che prospetta un futuro migliore, che ci annuncia che dietro l'angolo c'è qualcosa di positivo. Ecco, quindi mi piace questo significato del termine natura. Poi natura è una di quelle valigette di cui parlavamo prima, quindi ha molti altri significati al suo interno, però ha questo significato nucleare, quasi etimologico, che in un qualche modo conferisce passione a chi utilizza questo termine.
Che bello. Caro Vassere, ci può credere che abbiamo già parlato un'ora e il tempo è volato in una maniera incredibile? Noi abbiamo ancora una milionata di argomenti.
Ne abbiamo ancora tanti, di molte cose abbiamo già parlato e non ci posso credere.
Sì. Comunque nella nostra riflessione ecologica sul rapporto con la natura, la meraviglia è il primo motore del cambiamento e per risvegliarla ci affidiamo al genio di Jacob Collier, talentuosissimo polistrumentista inglese che qui reinventa un classico sottomarino senza tempo che è la Sirenetta, ricordandoci che non possiamo vivere senza gli oceani, lo dice anche Paul Watson, se gli oceani muoiono nemmeno la vita sulla Terra può più esistere, un viaggio sonoro pieno di energia e ritmo che celebra la ricchezza e l'allegria della vita marina, per ricordarci che la vera ricchezza ecologica è proprio laggiù. Il mondo umano è un disastro e ci mangiano fritti, dicono i pesci, la vita sotto il mare è meglio, proprio qui sul fondo della l'oceano succedono cose meravigliose. Sotto il mare il tritone suona il flauto, le carpe suonano l'arpa, la platessa suona il basso. The sea is always cleaner, somebody else's the cat. I dream about going up there, but that will be a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more is you looking for? Under the sea, under the sea, under the sea, darling, it's better down where it's wetter. Take you from me, take you from me. Up on the shore they walk away, out in the sun they stay for more. Whoa, with the boat is full down and floating under the sea. Down here all the fishes are free, as off through the waves they roll. The fish on the land ain't the bee, the cycles are in their bowl. The fish in the bowl is lucky, they in for a worse thing. And one day when the boss gets hungry, guess who's gonna be on the play? Under the sea, under the sea. Ben ritrovati, sempre Michela Daghini in vostra compagnia e il nostro ospite Stefano Vassere, il linguista Stefano Vassere. Stiamo parlando delle parole del pianeta, parole per il pianeta, per salvare, per tutelare, per proteggere e avere cura del nostro prezioso pianeta. La letteratura ci insegna che non basta nominare le cose, Vassere, bisogna trovare parole capaci di restituire la presenza, il mistero, la bellezza, e la letteratura questo lo sa fare ed è quello che accade nella scrittura anche di vari classici, vari naturalmente scrittori, autori contemporanei, dove la realtà più concreta si carica e si riempie di un significato grazie proprio alla forza evocativa del linguaggio, quella di cui parlavamo prima, la capacità di portare emozioni, di veicolare anche contenuti simbolici. Cito un nome per tutti, Dario Voltolini, che è proprio perfetto per parlare di questo tipo di letteratura ed è stato ospite proprio nei giorni scorsi alla biblioteca di Locarno con un bel libro molto in tema peraltro con questa trasmissione. Vassere,
Sì, in tema nel senso che l'ultimo libro di Dario Voltolini, che si intitola Il Cespuglio, dà una prospettiva nuova, detto tra parentesi una prospettiva non prevedibile secondo me nemmeno dall'intelligenza artificiale, nel senso che la storia di un cespuglio, di un particolare tipo di cespuglio che a un certo punto per sua esigenza biologica secca si stacca dal terreno e comincia a rotolare in giro per il mondo, nel mondo incontra appunto altri vegetali, incontra degli oggetti che parlano con lui, alla fine c'è un destino comune perché finisce in una discarica dove ci sono dei pomodori che ridacchiano e un cavolo romano che con saggezza gli spiega i destini del mondo. Ecco, io credo che questo modo di far parlare la natura in modo molto letterale, l'uomo è percepito all'interno di questo romanzo come una sorta di minaccia aliena, di qualcosa di esterno al sistema sociale stabilito da questo cespuglio, sia molto interessante. La cosa interessante di questa operazione è che la casa editrice che appunto pubblica questo libro di Dario Voltolini ne ha pubblicati, si chiama Aboca, è una casa editrice che ha sede a Sansepolcro, non è primariamente una casa editrice ma è un'azienda di prodotti di cura ecologici, no? Quindi,
fitoterapica.
Ecco, fitoterapica. E la collana si chiama Il Bosco degli Scrittori e la cosa interessante
bello,
è che sì, gli scrittori possono scegliere un vegetale e costruire una narrazione attorno a questo vegetale, quindi sono usciti titoli come Quasi una robinia, Magnolia Quartet, L'Ulivo Bianco, La Compagnia del Gelso, Vita immaginaria di un alloro. Ecco, quindi questa idea che il mondo possa essere raccontato non dal protagonista dell'antropocene che è l'umanità, ma da altre specie, cioè le piante che addirittura nel libro di Voltolini c'è anche una sorta di delirio di onnipotenza della pianta, del cespuglio, che dice noi eravamo qui prima dell'uomo e quindi siamo il punto di riferimento anche morale ed etico per la terra, siamo noi che determiniamo il destino simbolico della terra.
Che un po' è vero, le piante c'erano prima,
le
di
piante
noi,
c'erano
molto prima,
prima. E questo cespuglio fa tesoro di questo primato dicendo adesso il mondo ve lo spiego io, perché voi siete abituati a sentirlo spiegato dagli umani, ma adesso siamo noi vegetali che vi spieghiamo come vanno le cose.
È molto bello e molto efficace il cambio di prospettiva per valutare, individuare una tematica, no? Perché è come il marziano, se ci vediamo con gli occhi di un marziano, questo era anche nella letteratura, no? del 7 dell'Ottocento, l'essere umano può essere visto davvero come una strana anomalia. Innanzitutto è una specie che non è in grado di autoconservarsi perché si sta, insomma, sta provocando molta distruzione, cosa che le altre specie animali sul pianeta, gli altri animali non fanno, sono molto cooperativi, no? Collaborativi tra di loro molto più di noi.
Sì, poi l'essere umano tende a diventare l'agente, l'attore unico di questa deriva, no? Cosa che prima l'umanità aveva nei confronti di queste derive un ruolo anche secondario, cioè non fondamentale, non centrale, invece in questa nuova dimensione è proprio il protagonista principale, quasi esclusivo di questa deriva. La cosa interessante è che non solo la letteratura è attenta a questi temi, ma anche certa saggistica, no? Non è difficile trovare, per esempio, adesso studi anche seri, anche accreditati, che si occupano di alcuni comportamenti, di alcune posture sociali delle piante che erano attribuite fino a poco tempo fa all'umanità. Penso all'altruismo delle piante, no? Certe piante che prestano le radici ad altre piante per la loro sopravvivenza, l'empatia, la resilienza, la memoria delle piante che si ricordano di cose che sono accadute nella zona circostante, la difesa, la gentilezza delle piante, una certa predisposizione a collaborare con altri vegetali e addirittura anche con animali e con l'uomo stesso. Ecco, questa idea che appunto si possa non solo in letteratura, ma anche in saggistica, nell'approccio scientifico, individuare degli atteggiamenti che finora abbiamo concepito come solo nostri e che d'ora in avanti invece possono essere attribuiti anche ad altri abitanti del pianeta.
Sì, probabilmente tutto sta semplicemente nel conoscere, perché la nostra ignoranza che ci portava a pensare che le piante fossero semplicemente due foglie verdi che hanno bisogno di acqua, invece c'è una rete sociale vera e propria, sotterranea, perché poi credo che il 70% delle piante sia sotterraneo, perché sono le radici, noi ne vediamo solo una parte, ma loro comunicano e si dicono un sacco di cose sotto terra.
Sì, anche nella preoccupazione di assumere un atteggiamento più sincero e schietto nei confronti della natura. L'ho letto qualche giorno fa un bel saggio sul comportamento dei delfini, no? Che noi siamo abituati anche per certa filmografia a considerare come molto simpatici e molto anche empatici nei confronti del loro gruppo, invece si osservano sempre di più a livello etologico del comportamento dei delfini, che i delfini possono essere anche molto cattivi, si danno casi di infanticidio da parte dei delfini, per esempio, o comunque di poco rispetto nei confronti di altri rappresentanti della propria specie. Quindi il tornare ad affrontare questi temi al di là della rappresentazione simbolica che nei decenni si è data di questi temi, appunto affrontarli anche da un punto di vista più sincero, più schietto e più responsabile nei confronti della realtà, della verità. Di queste situazioni.
E infatti comunque il filone dell'ecoletteratura anche per i ragazzi, ad esempio, è molto fiorente in questo momento, indirizzato verso una maggiore consapevolezza ecologica, ma anche verso l'antispecismo, ad esempio, quindi il non categorizzare e gerarchizzare i viventi per specie, in quanto tutti abbiamo gli stessi diritti di esistere sul pianeta. È un filone anche questo crescente, appunto personaggi che hanno sembianze animali, che peraltro in parte ritrovavamo anche nella letteratura classica. Anche il mondo delle fate spesso trasforma anche gli umani in animali.
Sì, il cinema, gran parte del cinema per ragazzi e per bambini rappresenta animali che parlano, in alcuni casi anche piante che parlano, per cui ecco, i bambini sono particolarmente attrezzati a questo livello nell'affrontare appunto una sorta di antispecismo. Ecco, il termine di antispecismo è interessante perché allarga agli altri abitanti del pianeta l'attenzione che noi da tempo ormai abbiamo per le varie declinazioni della società. Noi siamo molto attenti al linguaggio rispettoso, al linguaggio rispettoso di genere, alle declinazioni che la società via via assume, sempre più assume negli anni più recenti. L'antispecismo allarga questa attenzione, questa sensibilità anche, non so, alle piante, agli animali e così via. Quindi da questo punto di vista rappresenta un atteggiamento molto responsabile nei confronti del pianeta, che in più fa tesoro degli strumenti che già abbiamo, perché già da tempo siamo attenti alla società e alle sue diverse articolazioni interne.
È anche una visione evidentemente molto democratica ai massimi livelli, perché sappiamo benissimo che alcune categorie sono state penalizzate in passato, pensiamo alle persone di pelle nera, agli schiavi, alle streghe,
agli omosessuali,
agli ebrei.
Sì.
Certo,
sì, noi siamo già molto attrezzati, abbiamo gli strumenti anche lessicali, anche linguistici per affrontare questi temi e queste situazioni, usiamo questi strumenti per accogliere all'interno di questa comunità che rispettiamo attraverso nuovi strumenti anche all'interno del nostro sistema simbolico.
Era simpatico lo scrittore Voltolini, visto che...
Voltolini è molto simpatico, secondo me anche a livello proprio di tecnica narrativa è uno dei migliori scrittori italiani viventi, ha delle immagini splendide. Anche questo romanzo sul cespuglio è anche molto interessante per alcuni alcune situazioni anche ironiche, no? Che ci fanno ridere. A un certo punto lui, quando capita in questa discarica, incontra un asciugacapelli che è finito nella discarica perché l'hanno buttato, e lui si lamenta perché le sue pale un tempo giravano in modo più efficiente, adesso sì, riesce a girarle ma in modo un po' più
lento,
complicato, più difficoltoso. Ecco, quindi ci sono delle parti molto, molto divertenti.
Ci vuole anche molta fantasia e quindi intelligenza.
Ci vuole fantasia nel rovesciare appunto determinati pensieri, anche come dire cognitivi, no? Cioè, noi va bene, siamo abituati a quel punto del romanzo al cespuglio che parla e che ragiona, però incontrare l'asciugacapelli che poi parla con lui mentre dei pomodori schiacciati ridacchiano più in là, ecco, è quello che dicevo prima, ci vuole molta fantasia, nessuno l'ha pensato finora e quindi automaticamente nemmeno l'intelligenza artificiale ce l'ha nel suo calderone di ragionamenti. Adesso ce l'avrà perché basterà mettere il romanzo di Voltolini all'interno di questi grandi contenitori, ma da qui in avanti, secondo me, scrittori di questa caratura, di questo livello, inventeranno immagini imprevedibili e interessanti. Questa è la forza della letteratura.
Che bello, è stato apprezzato il suo intervento.
È stato molto apprezzato, l'abbiamo incontrato in una matinée la scorsa settimana nelle nostre biblioteche cantonali, abbiamo invaso spazi e tempi, per cui le conferenze adesso le facciamo anche all'esterno e le facciamo anche al mattino. E lì
con la colazione.
Con la colazione, le letture di Margherita Coldesina che leggeva
bello.
Questi brani.
Margherita Coldesina, la salutiamo, sì. Che è stata nostra collega, brava attrice, ha un'ottima capacità di farci entrare nella poesia attraverso le sue letture. Animali, ambiente, biodiversità, siamo parte quindi di una stessa narrazione. L'ecologia in fondo non è che la scienza che studia le relazioni e la coesistenza tra i viventi. Chi rispetta la vita come Bryan Adams, attivissimo difensore dei diritti degli animali, sa che l'amore e la cura non hanno barriere di specie, e come dicevamo a proposito di antispecismo, anche Bryan Adams ci ricorda che il rispetto nasce dall'attenzione, e forse per come abbiamo trattato e raccontato il pianeta finora, la prima parola da pronunciare è proprio una richiesta di scusa. Questa è una delle sue canzoni d'amore più intense e passionali di sempre, come metafora del nostro bisogno di ricucire lo strappo con il nostro pianeta. La grande musica che unisce i sentimenti, Bryan Adams, Please Forgive Me.
Feels like a first night together. Getting better, baby. No one can better this. I'm still holding on, and you're still the one. First time our eyes met, same feeling I get. Only feels much stronger, and I wanna love you longer. Yeah, you still turn the
Che meraviglia questo brano di un'intensità davvero straordinaria, Bryan Adams, Animal Advocate, anche per questo lo abbiamo chiamato in causa oggi a presenziare, a testimoniare nel nostro programma dedicato alle parole che salvano il pianeta. Stefano Vassere, siamo in conclusione, forse potremmo tornare o chiudere sulla comunicazione dell'ecologia, delle emergenze, della situazione, della consapevolezza.
Sì, il problema della narrazione, diciamo, della crisi climatica, delle sue conseguenze, è un problema molto sentito da chi si occupi di questi temi e anche dagli stessi scrittori. La crisi del pianeta non è una buona storia da raccontare, evidentemente, perché non avviene oggi o domani, avviene per tappe successive, anche molto lente rispetto al ritmo di scrittura, al passo letterario, per cui da questo punto di vista difficilmente la letteratura racconta queste cose se non con una prospettiva apocalittica fantascientifica. Ci sono delle belle osservazioni da parte di scrittori importanti, una ne potrei fare molta, una è di Jonathan Franzen che dice: di fronte alla scelta tra un'allarmante astrazione come la morte del pianeta e la rassicurante evidenza dei miei sensi, la colazione, il mattino la mia mente preferisce concentrarsi su quest'ultima. Perché sono le esigenze che si sentono come più urgenti, più vicine alle proprie esigenze. Poi dice ancora: altri tipi di apocalisse, religiosa o termonucleare o asteroidale, se ci cade in testa un asteroide, per esempio, hanno almeno la nitidezza binaria del morire. Il mondo esiste e un istante dopo non esiste più. L'apocalisse climatica, al contrario, è caotica, prende la forma di crisi sempre più gravi che peggioreranno in modo disordinato finché la civiltà non comincerà a disgregarsi. Le cose si metteranno molto male, ma forse non troppo presto, forse non per tutti, forse non per me. Ecco, questo rende molto questa idea delle difficoltà di narrare questa deriva climatica che appunto difficilmente si presta, per esempio, alla narrazione letteraria, mentre sono molto più efficaci i meccanismi letterari che abbiamo visto prima, far parlare le piante, far interagire gli animali e così via.
Mi fa venire in mente il celebre film Don't Look Up, che parlava appunto di un asteroide che stava per distruggere il pianeta. Nonostante ciò, la comunità scientifica rimaneva totalmente inascoltata, pochi consapevoli, informate persone si riunivano in un'ultima cena, però c'era questo problema della narrazione, e in quel caso nemmeno l'asteroide, l'immagine dell'asteroide serviva a comunicare l'urgenza.
Sì, se non quando l'asteroide poi lo si vede arrivare proprio vicino a casa nostra, ecco, a questo punto magari poi, però qui assume, come ho detto prima, questa prospettiva più catastrofale, più come dire fantascientifica, no? da film fantascientifico. Purtroppo, ahimè, le derive del pianeta non hanno questa caratteristica così visibile. Ecco, io credo che l'aggettivo asteroidale sia fondamentale qua, no? Se ci cade in testa qualcosa ce ne accorgiamo, altrimenti ci preoccupa molto di più al mattino per salvare il mondo la nostra colazione.
Sì, perché poi le piccole incombenze del quotidiano alla fine prendono, no, la precedenza.
Sono più presenti.
Si guadagnano la precedenza.
Sì, sono di giornata, mentre il resto appunto ha i tempi più allargati, più lunghi che conosciamo.
C'è anche una tendenza al voler essere positivi a tutti i costi, a volte anche un modo di non di non preoccuparsi, di voler rimuovere in qualche modo il problema. Hai citato la complessità prima, il famoso, noto, stimato psichiatra e psicoanalista Vittorio Lingiardi dice che la complessità è proprio uno dei grandi problemi del nostro tempo, perché è così difficile, così grande la complessità del nostro tempo, che a volte preferiamo non occuparcene e seguiamo chi ci dice questo bianco, questo nero, l'asteroide arriva oppure no, molto più di chi ci spiega come stanno davvero le cose con tutta la complessità che comporta.
Eh beh, certo, questo riguarda la crisi climatica, ma riguarda qualsiasi fenomeno complesso. Evidentemente è molto più comodo non affrontare il fenomeno complesso attraverso parole e strumenti della complessità, per quello che poi si finisce per privilegiare questi numeri molto simbolici di cui abbiamo parlato prima, o le immagini così definitive dell'asteroide che ci sta raggiungendo, che ci sta atterrando in giardino.
In conclusione, Stefano Vassere, c'è una frase, una citazione, un'immagine letteraria, una parola con la sua potenza, il suo valore simbolico che vuole lasciarci per salutarci?
Ma parlavamo prima di Dario Voltolini. In un altro libro, non questo sul cespuglio, ma una serie di saggi pubblicati l'anno scorso, c'è una rappresentazione metaforica molto bella e molto naturale della produzione letteraria. Voltolini avvicina la produzione letteraria alla produzione del miele e delle api, per il fatto che entrambi questi meccanismi passano attraverso un corpo e poi producono qualcosa di virtuoso. Magari mi permetto di leggerla perché è veramente breve ma efficace. Si dice che il miele sia un cibo straordinario, un nutrimento eccezionale per i nostri corpi, proprio perché è già passato attraverso un altro corpo, il corpo dell'ape, un altro organismo vivente. Il miele proviene da un filtro organico, di più è stato prodotto da un corpo. Per quanto possa essere inerte come materia, la sua genesi non lo è stata e la materia ne conserva memoria. Io vedo il processo di scrittura e della letteratura più o meno così, come un passaggio di materiali più disparati all'interno di un organismo che trasforma e che produce. Ecco, mi è piaciuta molto questa immagine della letteratura che, come il miele attraverso un'ape, passa attraverso l'autore, attraverso lo scrittore, e ci fornisce immagini di grande virtù.
Molto bello, e ci ricorda anche il valore e quanto sono preziose le api, ed è un'immagine bellissima questa che ci ha proposto Stefano Vassere. Grazie di cuore per averci guidato con tanta cura e tanta competenza in un mondo complesso ma che siamo riusciti ad apprezzare. Il tempo è davvero volato. Io ringrazio anche naturalmente Gianni Zocchi in regia tecnica, ringrazio tutti voi cari ascoltatori, e anticipo che settimana prossima con noi ci sarà Lidia Ravera che ci parlerà dalla sua Stromboli e sarà in nostra compagnia. L'ecologia non è solo scienza ma anche un sogno di convivenza, abbiamo detto, pacifica e di rispetto profondo tra tutti i viventi. Queen, con la storica sensibilità animalista di Brian May, che come sappiamo è un grande attivista animalista che ci tiene di più a essere ricordato per il suo attivismo per gli animali più che come musicista, questo l'ha detto spesso. Loro hanno dato voce a questo desiderio di armonia universale. In questo celebre brano si chiedono perché non possiamo trasformare la terra in un paradiso accogliente per ogni anima, un appello potente a fermare la distruzione e a portare amore alle generazioni future nel segno della cura del vivente, guidati dalla voce immortale di Freddie Mercury, l'emozione profonda di Heaven for Everyone dei Queen. Da Michela Daghini, grazie ancora per essere stati in nostra compagnia. Grazie Stefano Vassere, è stato davvero bellissimo viaggiare con lei, è davvero straordinario.
Grazie.
Buon proseguimento a tutti.
In these days of cool reflection, you come to me and everything seems alright. In these days of cold affections, you sit by me and everything's fine. This could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This could be heaven for this world could be free, this world could be one. exception. Just your smile can smooth my ride. Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This should be love for everyone. This world should be free. This world could be one. We should bring love to our daughters and sons.
Pane, amore e fantasia.